Le 11:30 minuti, siamo arrivati alla seconda pagina che, come vi raccontavo già nel corso del sommario, verso le 11, si occupa, potremmo dire, del valore evolutivo dell'aiutarsi. Uno studio spiega, uno studio da poco uscito, firmato da un gruppo di ricerca della California del Sud, dell'Università della California del Sud, e pubblicato su Science, spiega in che modo è stato dimostrato che i topi da laboratorio sono in grado di praticare manovre di primo soccorso per aiutare i compagni in difficoltà, arrivando addirittura a liberare le loro vie aeree dall'ostruzione causata da un eventuale corpo estraneo. La scoperta suggerisce che nel regno animale il comportamento di accudimento sia più comune di quanto noi pensassimo. Alessandra Bonzi ne ha parlato con Matilde Perrino, ricercatrice nel campo delle neuroscienze della percezione e dei comportamenti di gruppo animali, al Centro Interdipartimentale Mente-Cervello dell'Università di Trento. Sentiamo.
I ricercatori in questo studio hanno osservato il comportamento di un topo veio, si trova nella propria gabbia e viene introdotto o un compagno di gabbia con il quale interagire oppure un compagno privo di sensi che è stato anestetizzato. E poi hanno filmato l'interazione tra queste coppie di topi e grazie all'aiuto di machine learning hanno quantificato quello che è il comportamento, quello che viene chiamato etogramma. Cioè hanno fatto un elenco dei comportamenti dei topi. Quello che hanno visto è che il topo sveglio passa molto più tempo, quasi metà del tempo del video, a interagire col topo anestetizzato privo di sensi, mentre l'interazione nel momento in cui il compagno è attivo e sveglio dura molto poco. E poi hanno anche visto che c'è un interessante pattern temporale, cioè all'inizio il topo annusa, opera dei comportamenti di grooming, ovvero di pulizia reciproca, ma poi più passa il tempo, più i comportamenti esibiti vengono diretti a parti del corpo come gli occhi o la bocca. Interessati appunto da questo focus sulla parte orofacciale, hanno approfondito e hanno notato che i topi addirittura riescono a tirare fuori, per esempio, la lingua del compagno priva di sensi. E questo alla fine risulta essere molto utile perché ai topi questo consente poi di aprire le vie di respirazione, quindi tirando fuori la lingua il topo privo di sensi riesce a respirare di più. E un'altra cosa interessante che è stata vista è che questi comportamenti sono diretti ai compagni che condividono la stessa gabbia, mentre non sono presenti nei confronti di altri topi con i quali non è stata condivisa la gabbia. Non ci sono differenze di sesso tra i topi, tranne per il fatto che invece le femmine sembrano essere svolgere questi comportamenti anche nei confronti dei topi non familiari, quindi sono un po' più prosociali da questo punto di vista.
Ecco, tutto il mondo è paese. Scherzi a parte, possiamo quindi parlare di comportamento di assistenza o primo soccorso tra i topini, come facciamo noi esseri umani?
Ma sembrerebbe di sì, perché appunto lo studio è molto ben documentato, il topo incosciente potrebbe essere in pericolo, il topo soccorritore non ha nessun beneficio immediato dall'aiutare l'amico privo di sensi, come anche nel nostro caso, se non che a livello di gruppo questa cosa può avere un vantaggio, cioè salvo un compagno del mio gruppo, così il mio gruppo non diventa più piccolo, rimane lo stesso. Questo spiega anche forse il perché il comportamento è più forte e più diretto nei confronti dei topi che vivono insieme.
Matilde Perrino, lei è ricercatrice nel campo delle neuroscienze, della percezione e dei comportamenti di gruppo animali. Quindi le chiedo come mai uno studio del genere fa notizia, cosa c'è di così straordinario per voi?
Sì, secondo me fa notizia per diversi motivi. Da un punto di vista scientifico sicuramente è uno studio molto controllato, in cui lo scoring del comportamento, per esempio, viene fatto in maniera automatizzata tramite degli algoritmi di machine learning, quindi non c'è un bias umano in questo. Dall'altro lato, però, comportamenti del genere sono stati documentati varie volte nel regno animale, addirittura anche nelle formiche, cioè in organismi filogeneticamente più lontani da noi. C'è uno studio di circa 25 anni fa, quindi tanto tempo, in cui è stato mostrato che le formiche sembrano mostrare appunto dei comportamenti di soccorso. Se una formica della stessa colonia è intrappolata sotto la sabbia, Le compagne spostano la sabbia, la prendono per gli arti e la tirano fuori, mordono il filo col quale la formica è tenuta sotto la sabbia, quindi anche le formiche sembrano essere capaci di questo tipo di comportamenti. Secondo me ha fatto notizia perché ci sono anche degli aspetti forse anche morfologici che ci colpiscono, cioè sia i topi che gli umani sono specie pentadattili, cioè hanno cinque dita, ci sono degli aspetti sia le basi anatomiche che fisiologiche della lingua, della respirazione, sono abbastanza simili come in tutti i mammiferi, quindi tutti questi elementi di somiglianza ci fanno sentire coinvolti.
A questo proposito, a cosa serve studiare questo comportamento nei topini da laboratorio?
Allora, i topi ci aiutano a capire moltissime cose, infatti sono nell'ambito delle life science, quindi le scienze biologiche, forse l'organismo più utilizzato per la ricerca scientifica, quindi siamo molto debitori nei confronti dei topi per molte ricerche e molta conoscenza che abbiamo. I topi offrono dei vantaggi perché, essendo molto studiati, ci sono tantissime tecniche e strumenti che facilitano la ricerca e consentono di avere dei dati più precisi, di poter rispondere a delle domande specifiche per le quali la tecnica è particolarmente importante. Poi i topi sono anche filogeneticamente vicini agli umani, quindi anche capirne i processi di base ci aiuta in qualche modo poi a tradurre facilmente o più facilmente questi processi in condizioni patologiche, poi come possiamo traslarli all'umano. Però appunto non per questo motivo sono gli unici sui quali vale la pena studiare per esempio questo tipo di comportamenti, cioè potrebbero essere studiati in tanti altri animali.
Questo tipo di studi ci racconta qualcosa anche su di noi esseri umani?
Ma secondo me appunto questi studi ci ricordano che siamo animali tra gli altri animali, cioè ci mettono in una continuità evolutiva e cambiano un po' la prospettiva con la quale guardiamo anche gli esseri umani.
Questo studio sui topi mostra somiglianze con altri esempi di comportamento. Lei ha parlato prima delle formiche, ma ci sono anche, diciamo, comportamenti simili osservati in altre specie come gli elefanti e gli scimpanzé. Ci sono dei meccanismi comuni sottostanti a questi comportamenti tra specie diverse o ogni specie ha i suoi comportamenti?
Allora, in biologia quando si parla di meccanismi possiamo parlare di meccanismi prossimi, ovvero le cause del comportamento qui e ora, per esempio i meccanismi a livello neurale, e da questo punto di vista è possibile, ma direi improbabile, proprio perché troviamo questi comportamenti condivisi tra specie molto distanti tra loro, per esempio mammiferi, insetti, non lo escluderei, ma direi improbabile. Per quanto riguarda invece i meccanismi ultimi, cioè a cosa serve questo comportamento, perché si è evoluto, sicuramente la pressione evolutiva e l'utilità a livello di specie, il motivo per cui esistono, sono gli stessi in tutte le specie prosociali che appunto dimostrano.
La ricercatrice neuroscientifica Matilde Perrino al microfono di Alessandra Bonzi per commentare questo studio uscito su Science che dimostra, attesta la presenza di comportamenti di altruismo, potremmo dire, anche tra topi di laboratorio.